Per i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, celebriamo l'autore dei Promessi Sposi ricordando una delle figure più emblematiche del romanzo, la monaca di Monza. Marianna de Leiva, destinata a passare alla storia come la sfortunata monaca di Monza, rappresenta migliaia di giovani donne costrette a prendere i voti per volontà dei loro familiari. Per molti secoli, in passato, uomini e donne difficilmente potevano scegliere liberamente se sposarsi o fare una scelta religiosa. Era la famiglia a decidere, povera o ricca che fosse. Numerosissime le ragazze maritate contro la loro volontà o costrette a farsi monache, e non andava meglio per gli uomini. Marianna de Leiva nasce il 4 dicembre 1575. È l'unica figlia di Donna Virginia Marino, figlia del celebre banchiere milanese che costruì Palazzo Marino a Milano, e di Don Martín de Leiva, conte di Monza, militare spagnolo, che Manzoni definì avaro, superbo, ignorante. Un'unione di interesse che permette a Don Martín di aspirare a cariche prestigiose. Virginia, che ha perso il primo marito e il padre contemporaneamente, è caduta nella rete di uno scaltro cacciatore di dote. Dalla prima unione sono nati 5 figli, rimasti a Sassuolo presso uno zio. Virginia muore di peste quando la piccola Marianna ha soltanto un anno. Lascia alla figlioletta una cospicua dote perché possa aspirare a un sereno matrimonio e un legato alla balia perché se ne occupi. Al marito, Don Martín, solo l'usufrutto. A questo punto il padre e i fratelli, nati dalla prima unione materna, decidono di depredare la piccola Marianna di quanto le spetta. La sua parte di eredità comprende, tra l'altro, proprio il sontuoso Palazzo Marino. E inizia così una lunga contesa legale di cui l'innocente è ignara. La piccola Marianna cresce solitaria, privata degli affetti essenziali. Don Martín vuole risposarsi e trasferirsi in Spagna, a Valencia, con la nuova moglie Anna. Lo attende un'altra unione proficua sotto l'aspetto diplomatico. Il denaro a cui Marianna ha diritto gli serve e con la complicità di sua sorella, bigotta fino all'inverosimile, costringe la figlia, poco più che bambina, a pronunciare i voti perpetui presso il convento di Santa Margherita in Monza. La dote richiesta a una monaca è inferiore a quella che si deve produrre per una sposa e Don Martín riuscirà a non versare neppure la cifra dovuta al monastero.
Ho spiegato a Gertrude le regole del nostro ordine. Tutte le giovani che vogliono prendere i voti devono prima passare almeno un mese fuori dal convento per conoscere il mondo come si deve e vedere le cose alle quali devono rinunciare.
Molto giusto. Non è certo un bello spettacolo il mondo. Tuo padre ti risparmierà molte brutture, Gertrude. La reverenda madre mi diceva poc'anzi che il signor vicario delle monache è ancora in attesa della tua lettera di supplica per esaminarti. Sta a lui accertarsi della sincerità e della fierezza della tua vocazione.
Forse Gertrude è intimorita dall'importanza di questo colloquio.
E perché dovrebbe essere intimorita?
Io credevo che non fosse ancora il momento, padre.
Io so che siamo in ritardo invece.
Padre, io... fra un po', la scriverò fra un po'. Io, Gertrude, novizia nel convento di Santa Margherita in Monza, umilmente prostrata, ai piedi di Vostra Eccellenza Reverendissima, avendo deciso per mia libera scelta e per divina ispirazione di prendere i sacri ordini, sono qui ora a supplicarvi di essere sottoposta al vostro illuminato giudizio.
In quel tempo la Chiesa esercitava il potere temporale. Don Martín desiderava che la figlia fosse suora, non però che fosse infelice. In convento, Marianna, che sceglie per la nuova condizione il nome della mamma, diventando Suor Virginia Maria, resta comunque la feudataria di Monza. Ha un suo alloggio privato, con della servitù a sua disposizione, amministra le terre paterne e le relative rendite. È riverita e rispettata. Può emanare grida, una sorta di decreti legge, ed esercitare la giustizia terrena sul territorio di sua pertinenza. Manzoni, che immagina l'incontro tra Lucia e Gertrude, nome attribuito alla signora di Monza nei Promessi Sposi, dice:
la signora è una monaca, ma non è una monaca come le altre.
E così la descrive.
Il suo aspetto, che poteva dimostrar 25 anni, faceva a prima vista un'impressione di bellezza, ma di una bellezza sbattuta, sfiorita e direi quasi scomposta. Un velo nero, sospeso e stirato orizzontalmente sulla testa, cadeva dalle due parti, discosto alquanto dal viso. Sotto il velo, una bianchissima benda di lino cingeva, fino al mezzo, una fronte di diversa, ma non di inferiore bianchezza. Due occhi, neri neri anch'essi, si fissavano talora in viso alle persone, con un'investigazione superba. Talora si chinavano in fretta, come per cercare un nascondiglio. In certi momenti, un attento osservatore avrebbe argomentato che chiedessero affetto, corrispondenza, pietà. Altre volte avrebbe creduto coglierci la rivelazione istantanea d'un odio inveterato e compresso, un non so che di minaccioso e di feroce.
Fa carriera anche in convento, diventa maestra delle novizie e poi madre vicaria. Le fanno corona per convenienza alcune amiche, monache senza vocazione a loro volta, giovani e infelici come lei. Virginia è bellissima e di nobile animo, generosa verso i meno abbienti, comunicativa, intelligente, devota alla Madonna di Loreto. E la storia raccontata da Manzoni? Il giardino del monastero confina con le proprietà della famiglia bergamasca degli Osio. Il conte Giovanni Paolo è lo scapestrato, adorabile discendente di una stirpe inquieta. È biondo, elegante, dedito a varie discipline sportive, coraggioso, ricco e può contare su un certo numero di bravi, sempre pronti al suo comando. È un autentico Latin lover. Ha 25 anni ed è nel pieno del suo vigore. Era considerato normale che i nobili si imponessero con la loro violenza. La legge chiudeva volentieri un occhio se il più forte spadroneggiava. Paolo Osio e famiglia avevano già passato a fil di spada un certo numero di persone scomode quando il suo sguardo catturò magnetico quello di Virginia. La monaca cerca di resistergli, combattuta tra l'amore che prova e il terrore dello scandalo e i dogmi che le sono stati imposti. Ma Paolo può contare su complicità diffuse. Il confessore delle monache, Paolo Arrigone, è pronto a compiacerlo e agevolarlo. Le consorelle di Virginia non sono da meno. Anche in un monastero di clausura circolano un certo numero di possibili alleati: giardinieri, farmacisti, fornitori e persino i fabbri. Tra Virginia e Paolo inizia una fitta corrispondenza clandestina. Quando lei acconsente ad incontrarlo, Paolo non esita a usarle violenza e le amiche della signora, Ottavia e Benedetta, non intervengono per salvarla dallo stupro. È l'inizio di un legame proibito, tormentoso, focoso, passionale, scandito da bisticci, tradimenti e riconciliazioni. Da Paolo Virginia avrà due figli, un bambino nato morto e la piccola Alma Francesca, venuta alla luce nell'agosto del 1604, un tesoro che Paolo riconosce e legittima a tutti gli effetti, allevandola con immenso amore in casa propria, dopo un battesimo sfarzoso. Paolo sarà un padre esemplare. Si crea malgrado tutto un equilibrio singolare. Virginia cucina per Paolo e si occupa dei suoi vestiti. riceve alla luce del sole le frequenti visite di Alma. Una curiosa familiarità che non può mancare di suscitare scandalo nel piccolo centro. Osio è un seduttore instancabile. Le altre suore che coprono la tresca per quanto possibile ne sono tutte attratte. E l'uomo ne accontenterà parecchie. La situazione precipita quando si moltiplicano i ricatti da parte di chi è a conoscenza di quel legame galeotto. C'è lo speziale Roncino, che ha fornito le medicine quando Virginia era incinta. C'è il fabbro, che prepara nuove chiavi quando, dopo ogni litigio, la madre vicaria getta nel pozzo quelle di Paolo. C'è una conversa chiacchierona, Caterina, che ha il compito di accompagnare Paolo dalle sue belle durante le ore notturne. Il conte risolve l'emergenza a modo suo, con un certo numero di omicidi. Virginia però non incoraggia la violenza, spesso non ne è al corrente, ma viene stritolata da circostanze avverse che si complicano oltre la sua volontà. Viene processata e non si terrà mai conto della violenza che ha subito, finendo in un convento contro la sua volontà.
Venga posta in una piccola cella nel monastero e vi sia rinchiusa. Si ostruisca inoltre l'entrata di siffatto carcere con un muro costruito con pietre e calce e sia completamente isolata. Mai, finché avrà vita, possa e abbia la facoltà di uscirne.
Verrà murata viva in una cella angusta, dove rimarrà per 14 anni, uscendone solo in tarda età. Morì a 75 anni e la relazione con Paolo Osio durò circa 10 anni. Giovanni Paolo invece sfugge alla cattura, ma viene trucidato dagli amici di un tempo, ansiosi di incassare la taglia che gli pende sul capo. E la piccola Alma Francesca, dopo la confisca dei beni paterni, cresce insieme alla nonna, Sofia Bernareggi. Le sue tracce si perdono lungo i tortuosi sentieri della storia.